Ed eccoci qua anche questa mattina per iniziare una puntata di Extra Live, mercoledì 5 maggio. Buongiorno Giovanni Follesa.
E buongiorno a te Sergio Benoni.
Il tempo è così così, velato la mattina, ma sappiamo ormai che insomma le giornate di questo periodo sono più o meno sono di questo tipo.
Cioè, e sì, velano anche un po' il nostro umore. Perché
sì, velano il nostro umore, però poi si aprono, il sole scalda l'aria, l'umidità della notte si dirada e bene o male la giornata si aggiusta, come si dice, no? Non sono giornatone, però no, in qualche modo si aggiusta. Vediamo se anche oggi sarà così. Lo diciamo anche a beneficio di chi ci ascolta all'ora di pranzo, che probabilmente ha già capito come butta.
Sì, beh, sicuramente.
Si è già fatto sicuramente l'idea, sapranno, almeno di come è andata la mattina.
Sapranno come muoversi.
È il gioco dei programmi che vanno in replica. E a noi piace moltissimo. Tra l'altro salutiamo chi ci ascolta all'ora di pranzo, che sappiamo sono veramente in tanti. Anche oggi parliamo di tanti temi che ruotano intorno al grande tema, al tema Covid. È un periodo importantissimo, decisivo, diciamo.
Beh, fondamentale da questo punto. Stiamo un po' uscendo dalla narrazione legata agli ospedali, ai contagi. Per fortuna queste curve ormai stanno calando e ormai ci si sta concentrando sul dopo.
Sulla ripartenza.
Sulla ripartenza, come ripartire.
Su come gestire. Siamo in quella fase in cui il corridore è lì, è fermo, i blocchi di partenza, e deve decidere qual è il momento migliore per andare, per partire. E qua ci sono diverse teorie a confronto, quella di chi dice apriamo, bisogna aprire, non si può aspettare oltre. C'è chi dice aspettiamo ancora un po', perché ogni giorno in più di attesa in questo momento dà un risultato molto molto importante, perché ogni giorno in più vuol dire vaccini in più, vuol dire RT che cala, vuol dire estate che si avvicina e quindi anche condizioni, diciamo, ambientali più favorevoli. L'Italia è ripartita per la maggior parte, almeno tutta la parte del nord Italia è ripartita, anche con i risultati che abbiamo visto, cioè assembramenti.
Sì, diciamo che non hanno dato un bellissimo esempio da questo punto di vista. C'è una narrazione che te lo stavo raccontando prima, a me non sta piacendo molto. Mi sembra che stiano, soprattutto i grandi giornali, stiano di nuovo dividendo l'Italia in due. Da una parte il settentrione produttivo e dall'altra il sud, dove le cose ancora vengono fatte così, la Sicilia che rifiuta i vaccini, Napoli 6 ore di fila per fare un vaccino.
Beh, guarda, Napoli, Lazio, la Sicilia no, la Sardegna ancora meno, ma Napoli
e Lazio
hanno dato i punti alla Lombardia per mesi nella campagna di vaccinazione e non solo. Quindi il nord, Bertolaso, devono stare zitti. Perché
Bertolaso insomma, ieri ha dichiarato che la Lombardia è la nuova locomotiva dei vaccini in Italia.
Sì, però la locomotiva, diciamo, con tanti vagoncini di merda, prima viene da dire, perché hanno fatto delle figure veramente barbine. Oggi forse hanno raggiunto una performance, perché sai, loro sono così metodici. Alla fine, a furia di sbagliare, e hanno sbagliato tantissimo in Lombardia, hanno raggiunto dei numeri. Sono anche una regione da 10 milioni di abitanti, quindi è normale che facciano più vaccini di altri. Hanno anche una struttura sanitaria, la Lombardia, che le altre regioni si sognano. Ciò nonostante, hanno fatto, diciamo, anche loro i loro bei sbagli,
pasticci
nella prima fase. Mentre invece devo dire che, per me, se devo fare un discorso generale, in questa pandemia le sorprese sono venute proprio dal sud. La Campania è avanti anni luce, non dico rispetto alla Sardegna, ma a moltissime regioni italiane.
Il Lazio è andato veramente alla grande,
è stato diciamo all'avanguardia anche. Cioè, io ho esempi pratici di amici coetanei che hanno già fatto la seconda dose di Pfizer o di AstraZeneca nel Lazio. Qua siamo ancora, cioè abbiamo ancora 30.000
da vaccinare,
80 da vaccinare, ragazzi, incredibile.
Presentatevi, voi andate lì e fate vedere la carta d'identità.
Un fallimento totale. Dopodiché è vero, c'è questo tentativo della grande stampa, anche perché la cartina è lì. Oggi c'è una cartina che è tutta gialla al nord, parte la Val d'Aosta, e poi
e tutto il sud invece
arancioni. Che resistono. Allora, su questa cartina stanno costruendo questa narrazione che dici tu, che secondo me è un po' anche rosicona, perché il sud sta facendo la parte del leone nella spartizione dei fondi del recovery plan.
Quello.
E questo al nord
non piace
forse
mai.
Non piace mai. E poi insomma si stanno prendendo anche qualche rivincita per le figuracce che hanno fatto in passato, e quindi ci sta
assolutamente. Ci sta. E in questo quadro chi invece sembra avere veramente la visione giusta della situazione è ancora una volta Draghi, che ieri, durante la conferenza stampa di presentazione del G20, in conclusione ha lanciato questo appello: venite a
ha fatto un super spot,
venite a fare le vacanze in Italia.
Per l'Italia, per rassicurare il mondo sul fatto che l'Italia si sta preparando a fare una stagione estiva in piena sicurezza, oltre che mettendo in campo le sue grandi risorse, ma soprattutto se Draghi l'ha fatto, ci dobbiamo chiedere cosa c'è dietro la decisione di aprire, di riaprire, quel famoso rischio calcolato di cui tanto si parla in questi giorni. C'è la necessità, direi l'urgenza, direi l'obbligo di non perdere questa stagione turistica. Draghi, con i numeri alla mano, sa che non ci possiamo permettere di bruciare i 40 miliardi di giro d'affari dell'estate 2021, perché ci giochiamo sì una parte consistente del recovery plan. È come se la buttassimo in mare.
Sì, è impensabile. E per fare questo, che cosa succede? Arriveranno le due Green Pass, una Green Pass italiana che arriverà probabilmente da metà maggio, che sì, è quella che consente ai vaccinati, ai guariti, insomma a chi ha gli anticorpi, diciamo così, di muoversi liberamente. E poi da metà giugno arriverà una Green Pass europea con le stesse dinamiche, che consentirà a loro di entrare nei paesi, di muoversi senza dover fare delle quarantene.
Quindi nello schema, diciamo, di massima c'è un turismo interno che riparte da prima, riparte addirittura da fine maggio, giugno, e un turismo estero dotato di green card europea che arriva subito dopo, praticamente
immediatamente dopo,
a partire da giugno. E questo è un po' lo schema. Vedremo se la Sardegna si saprà far trovare pronta, ma soprattutto se avrà gli aerei, se avrà diciamo tutti i protocolli necessari. Ricordiamoci che poi ci sono delle cose che vanno calate anche nel territorio, dove un margine di autonomia, e mi viene da dire oddio, ce l'hanno anche le istituzioni locali,
le regioni, certo.
E qua vediamo che bei casini saremo capaci di fare, perché fino adesso ne abbiamo fatto tanti da questo punto di vista qua, inventandoci cose a pallino. Intanto quel che è certo è che non abbiamo una copertura di voli tale da garantire una stagione lunga e redditizia, perché siamo molto indietro nelle trattative con le compagnie aeree.
Siamo indietro e non sappiamo dove e come ci stiamo muovendo da questo punto di vista, perché tutto tace su quel fronte là.
Tutto tace, ma ti direi banalmente un'altra cosa: non siamo, so che si sta procedendo per esempio alla vaccinazione di massa in alcune piccole isole del Mediterraneo, nei giorni scorsi si è Sicilia che in Campania. Non ho notizie di campagne di vaccinazioni di massa nelle piccole isole della Sardegna, penso alla Maddalena, penso a Carloforte, anzi ho notizie di proteste di carlofortini che per vaccinarsi devono arrivare fino a Iglesias o a Carbonia. Cioè qua ragioniamo al contrario.
Anziché andare
mentre
noi...
De Luca ha fatto vaccinare tutti i cittadini di Procida, perché dice almeno ripartiamo, diamo un'immagine di un'isoletta felice dove anche i ragazzini di 16 anni hanno fatto il vaccino. No, noi aspettiamo e li facciamo andare in traghetto, quando c'è il traghetto, perché poi potremo aprire il caso della Delcomar, come si chiamano, del fallimento. Sì, sì. Della società, eccetera eccetera, li facciamo andare a Iglesias o a Carbonia a fare il vaccino. Differenti
visioni, mi verrebbe da pensare che cosa stiamo facendo noi, perché ok, non abbiamo fatto questo perché nel frattempo ci siamo impegnati
in che
nello
staff dirigenziale della giunta, neanche quello, perché è fermo.
Però il consiglio regionale è fermo da mesi su questa vicenda.
Stati disturbati, c'è stata questa seccatura di Sardara che ha creato un sacco di scompiglio, sai, secondo me nelle stanze hanno parlato molto di Sardara e poco di Sardegna. Va bene, 8 e 12 minuti, pausetta musicale, poi vediamo se troviamo il nostro amico Chicco Fresu per fare con lui.
Ma
diciamo,
oggi è mercoledì, cosa succede?
Oggi è importante, facciamo un pronostico di metà settimana.
Ok.
Chic Boom, Joe Batan, quando sono le 8:15 all'orologio di Radio X, e andiamo a far squillare il nostro telefono nella redazione di UTG, dove c'è il nostro amico Chicco Fresu. Buongiorno Chicco.
Buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno a tutti.
Chicco che ci tiene compagnia in genere il venerdì per capire che cosa succede nel weekend, se ci cambiano i colori. Questa settimana, siccome il, diciamo, l'attesa di questo verdetto è particolarmente importante, particolarmente carica anche di suspense, abbiamo pensato di fare con lui, diciamo, un'analisi di metà settimana.
Un pit stop di metà settimana.
Esatto, un pit
dai.
Stop di metà settimana per capire come sta andando la situazione e che cosa prevedi soprattutto, Chicco.
Prevedo che temo che la Sardegna resterà in zona arancione anche la prossima settimana.
E sulla base di che cosa lo prevedi, tu che invece eri un ottimista per la soluzione gialla la settimana scorsa?
Lo scarso ottimismo deriva dall'esito della conferenza Stato-Regioni, che è della commissione salute della conferenza Stato-Regioni, che si è tenuta ieri.
E raccontacela.
Durante la quale in realtà sono trattate solo scarse indiscrezioni, però sì. Quello che è certo è che non è uscito un comunicato stampa di felicità da parte dell'assessorato alla sanità, perché l'assessore ieri ha chiesto al ministro Speranza, come sappiamo, che sulla base dei dati dell'andamento epidemiologico la Sardegna potesse passare in giallo già dal 10 maggio. Mm-hmm. Temo che non siano arrivate risposte positive, altrimenti
se la sarebbero venduta, certo.
Sarebbero giustamente venduta in modo migliore. Invece le dichiarazioni parlano ancora di una fase interlocutoria, resta la speranza, e quando resta solo la speranza in questi casi c'è speranza ministro,
praticamente niente,
rimane ministro quello che c'è, ecco, che però, segue i dettami del decreto.
Però quello che tu ci stai dicendo, diciamo, contraddice un po' la logica di questa norma, cioè che è quella che se tu per due settimane, cioè non è che tu devi restare per due settimane in quel colore e non puoi andare via prima di due settimane, quello che comandano sono i dati, e se è vero che i dati della Sardegna erano da gialla già la settimana scorsa, con questa fanno due.
Con questo in realtà fanno tre.
Addirittura fanno tre.
Noi rischiamo, se l'andamento del contagio è quello registrato negli ultimi giorni,
sì.
E speriamo ovviamente che sia quello, il paradosso assoluto sarebbe che noi la settimana prossima,
sì.
Entreremo ad avere parametri addirittura da zona bianca, che sì. Dovremmo rispettare per tre settimane, e dovremmo convivere con restrizioni da zona arancione.
Allora, o la norma è sbagliata, cioè non dice questo e dice comunque che bisogna stare due settimane in ogni colore minimo, oppure se la norma è quella che abbiamo creduto fino adesso, cioè che contano i dati, questo è un caso clamoroso, cioè nel quale la regione, mi aspetto non solo che stia zitta e si appelli alla speranza, ma che metta a lavorare gli avvocati a questo punto, perché voglio dire, è una questione anche di economia, no? Siamo in una fase fondamentale in cui ogni giorno che passa altre regioni turistiche si prendono le prenotazioni che potrebbero arrivare in Sardegna. È chiaro che dietro c'è anche una guerra di tipo economico. Io mi auguro che in questo momento la Sardegna faccia valere la sua voce, diciamo, in maniera perentoria, basandosi sui dati, non sulle speranze.
L'intenzione credo che sia questa. Se venerdì dovesse essere confermata la zona arancione, penso che scatenerebbe uno scontro istituzionale pesante come non l'abbiamo ancora visto, però fino adesso uno scontro istituzionale si è basato su dichiarazioni più o meno forti, e non si è andati oltre. A fare ricorsi è stato solamente il governo contro la regione, signora. Non si sa, magari.
Allora, noi li abbiamo soltanto annunciati qualche volta, ma concretamente che cosa potrebbe fare la regione per far sentire la propria voce?
A cose fatte ben poco.
Anche perché se vai al TAR, non è che il TAR potrebbe sì sospendere l'ordinanza. Non so, non ho grande fiducia in un'eventuale impugnazione dell'ordinanza.
Le
anche
cose le devi fare adesso.
Decreto,
le cose le devi
il
fare.
È fumo, è una. Formulazione abbastanza ambigua, perché dice sì che tu devi stare due settimane, e se stai due settimane in una fascia con i dati di fascia inferiore devi scendere, ma la frase precedente, che è quella che sembra essere dirimente, dice che le ordinanze valgono 15 giorni, salvo che non siano ordinanze di rinnovo. Questa è la linea interpretativa che è passata.
Quindi comunque l'ordinanza di speranza, che è quella che ci ha fatto arrivare in zona arancione lunedì mattina, deve stare in vigore per 2 settimane. Quindi,
questa per il momento, forse è meglio dirlo, per il momento è l'interpretazione che sta passando. Però magari venerdì, sulla base di un'analisi dei dati, ripeto, che ci stanno portando di corsa verso parametri della zona bianca, si adotta un'altra decisione, anche perché certo, è il primo caso in cui la Salina passa, una regione passa da una fascia all'altra
in una settimana,
da due fasce inferiori, quindi speriamo, la speranza.
Sì, diciamo che questa rigidità fa un po' ridere se confrontata con quello che diciamo è l'andamento generale della situazione, in cui
purtroppo questa è la risposta che ha dato il ministro all'assessore che gli ha fatto la stessa obiezione in una telefonata che hanno avuto. Gli altri parametri sono questi, le regole sono queste.
Qui bisogna capire, se c'è un peso specifico, politico anche da parte del governatore, di far sentire la propria voce.
Credo che la partita si sia spostata più che sul campo scientifico, adesso su quello politico.
Bisogna capire qual è il nostro peso, cioè se riusciamo a incidere in questa situazione oppure
dovrebbe andare Salvini a perorare la causa per conto di Solinas
Da Draghi. Non è il momento giusto.
Ho da speranza. Ma magari rari, cioè lasciamo perdere. No, è una situazione oggettivamente molto difficile e nella quale ci troviamo anche per cause che conosciamo. Ma torniamo alla verità oggettiva, che sono i dati, insomma, per quanto oggettivi possano essere. Facciamo il punto della situazione, no? Ce l'avamo lasciati venerdì con meno di 100 casi ogni 100.000 abitanti, quindi un nuovo contagio ogni 1.000 abitanti della Sardegna, che è un buon dato, immagino che sia sceso ulteriormente.
No, è sceso moltissimo. Ieri eravamo per incidenza settimanale a 74 casi ogni 100.000 abitanti, il 4 di aprile eravamo a 162.
Quindi un calo del 25% in una settimana, anzi in meno di una settimana, che ci avvicina a livelli, come hai detto tu, da zona bianca, esatto. Perché ricordiamo che a 50 casi su 100.000 si è in zona bianca addirittura ieri, e noi siamo a 74, il che vuol dire che venerdì potremmo essere, che ne so, a 70 o a 60, quindi molto vicino addirittura alla zona bianca.
Se il trend è questo, noi lunedì potremmo arrivare a avere meno di 50 casi su 100.000 abitanti.
Capito? E restare in arancione.
Dando le informazioni che arrivano, non ci sono più i focolai, si sono spenti i focolai, o meglio sono stati individuati, non ce ne sono di nuovi.
La pressione sulle strutture ospedaliere c'è, ma è quella, diciamo, costante da qualche settimana, anzi forse sta leggermente diminuendo, e comunque è sempre rimasta sotto i livelli di guardia delle terapie intensive e dei reparti, diciamo, ordinari. L'RT mi risulta che siamo forse il più basso in Italia in questo momento, uno dei più bassi in Italia, anche perché l'RT nazionale è salito.
No, sì, noi abbiamo continuato a scendere, cioè, si sono visti gli effetti delle misure applicate, siamo fatti 3 settimane in zona rossa, è sceso tutto e rischiamo di vivere veramente un paradosso. Qui entra in gioco, appunto, come diceva Giovanni, il peso della politica per vedere se possono essere cambiate le norme. Poi un ulteriore aspetto è come la prenderebbero altre regioni che vivono una situazione magari non uguale ma simile, vedendo la Sardegna che passa da una fascia all'altra con una certa facilità, se ce lo dovessero concedere.
Beh, ma ci sono
anche da considerare questo.
Sì, certo, c'è da considerare questo, però io dico, le regioni, io mi aspetto che per esempio la Puglia, che già sarebbe dovuta andare in giallo la settimana scorsa ed è stata tenuta last minute in arancione, deve avere una situazione simile alla nostra, anche se ho sentore che da un punto di vista di epidemiologico la Puglia abbia dei dati leggermente più negativi di quelli della Sardegna.
No, hanno dei numeri, molto superiori,
superiori alla Sardegna.
Però c'era la speranza anche per loro.
C'era la speranza, e adesso voglio vedere cosa fanno, tengono la Puglia ancora in arancione? Oppure fanno andare la Puglia in giallo con dati peggiori di quelli della Sardegna?
Lì allora potremmo essere noi a lamentarci. Quindi la partita è politica.
È politica e non c'è neanche una pressione mediatica, perché comunque il nostro governatore non è presente da nessuna parte.
Sì, non è presente.
Cioè, comunque,
ma non è neanche, voglio dire,
neanche nei vari programmi televisivi, che comunque, sai, cercano di spiegare anche un po' l'umore.
Sì,
o di
tra l'altro la Sardegna in questo periodo fa notizia, l'isola delle vacanze, il posto dove l'anno scorso è ripartita l'epidemia.
Non ci siamo.
C'è il tema del passaporto sanitario, voglio dire, mi stupisce che non sia un giorno sì e l'altro pure da Giletti o dalla Berlinguer o dalla Gruber a parlare, Solinas, ma evidentemente...
Ma anche una Mirta Merlino,
no, anche una Mirta.
magari chiamano il portavoce col quale in questo periodo non è in ottimi rapporti in virtù del pranzo di Sarda.
Ah, così dici che non si parlano, che c'è un problema di comunicazione a Villa Devoto.
Temo che in questo periodo ci siano delle difficoltà da quel punto di vista.
Secondo me, io l'ho detto prima, secondo me Sarda la peserà.
Peserà
perché ha gettato un'ombra terrificante, insomma, voglio dire, tutti hanno capito che quella era più o meno una riunione istituzionale fatta in piena zona arancione dove non si poteva fare. E vista con gli occhi del governo, voi immaginate Speranza o Draghi, cioè, al pensiero di Sarda, cioè, si rigira nel letto, cioè, gli viene un... No!
Gli spuntano i canini a Draghi.
Esatto, cioè, voglio dire, è una di quelle cose che fa andare in bestia un cittadino normale, figurate un presidente del Consiglio che sta lottando per far capire alla gente che queste cose non le deve fare. Lì c'è mezza regione che si è riunita in ristorante.
Però io voglio chiedere a Chico, che sicuramente ne sa più di noi, ma che sta succedendo sul fronte sarda? Ci sono dei retroscena? Dovremmo aspettarci delle decisioni politiche da questo punto di vista in riferimento alle persone che erano presenti a questo ormai famoso pranzo?
Il presidente della regione si è affidato alla commissione disciplinare. Non ci sono le prese di posizione politiche, se dovevano arrivare sarebbero dovute arrivare nell'immediato. Adesso che la cosa si è molto sfreddata, si è capito che, come spesso, seguendo una tattica consolidata, Solinas ha deciso di affidare a un organo istituzionale un procedimento dovrebbe arrivare a conclusione anche a breve, perché i dipendenti della regione sono stati invitati a produrre le loro deduzioni. Sulla base di queste verrà adottata una decisione, e la decisione verrà assunta da un direttore generale, non sarà una decisione politica.
Quindi non un organo politico.
Quindi per il momento no, non c'è nessuna traccia di presa di posizione politica.
Ecco, che c'era stata inizialmente con quell'uscita che aveva fatto.
In realtà era stata una dichiarazione che era affidata alla stampa da parte del capo ufficio stampa, quindi non erano parole direttamente di Solinas. Peraltro una situazione che ha creato molti malumori all'interno della
maggioranza.
Insomma, in un momento in cui la Sardegna dovrebbe poter comunicare molto bene con l'esterno, far valere le proprie ragioni anche a livello proprio di media, di comunicazione,
mediatico, sì.
Il fatto che ci sia la struttura che ha questo ruolo turbata da altre questioni non aiuta certamente, hai ragione Chicco. Vabbè, vedremo come andrà a finire, saremo qui a commentarlo con te, cioè, diciamo, a fare le previsioni last minute venerdì mattina. Intanto
perché abbiamo detto un sacco di fesserie, che venerdì è merga, che non è così come dicevamo stamattina.
No, lo speriamo anche
noi, speriamo,
però
tutti.
Temiamo che così non sia.
Detto, spero e speranza troppe volte da più male.
Ciao Chicco,
ciao,
grazie, buon lavoro,
ciao. Buona giornata.
Grande groove stamattina sui 96.8 per Extra Live di Organics, Foot Stamping è il titolo di questo brano, sempre con l'organetto Hammond di sottofondo. E quando sono le 8.29, anzi le 8.30 in questo momento, salutiamo anche chi ci ascolta intorno alle 13.30, quindi all'ora di pranzo, e andiamo avanti con il programma. Stavamo facendo una riflessione in studio con Giovanni, cioè la differenza di autorevolezza e di carisma di un leader fa veramente fa la differenza. Cioè, guardate, Draghi va al G20 e in chiusura si alza e dice quelle cose sull'Italia.
E fa uno spot per l'Italia.
Sì, fa uno spot, ma soprattutto dice, signori... l'Italia c'è, alza la voce, e quando Draghi alza la voce in virtù di quello che è, di come dice le cose, della credibilità del suo passato, viene ascoltato. Quando invece tu non hai questa credibilità e fino adesso non ne hai quasi azzeccato una, viene quasi da dire meglio che non ti alzi neppure, perché se ti alzi continui a fare danni, insomma.
Sì,
o no?
Certo, questo verrebbe da dire, però il problema è che ne paghiamo tutti le conseguenze, perché ormai la discussione è economica, non è più sanitaria, è proprio economica. Sono ogni giorno in zona arancione piuttosto che gialla, piuttosto che bianca, si bruciano migliaia di euro.
Ma infatti io farei, più che aspettare un intervento della giunta, perché in questo momento quando squilla il telefono a Roma e c'è scritto Niedu oppure Solinas, il ministro, non parliamo poi del premier, secondo me c'hanno un attacco di gastrite immediata, io farei un'azione di tutta la classe politica, anche delle opposizioni in questo momento, cioè farei proprio una class action, favore della Sardegna, cioè fateci riaprire, i dati sono così, farei un documento, opposizioni, maggioranza, a nome della Sardegna, cioè fateci riaprire, perché non se ne può più, perché i dati sono questi.
Guarda,
non ci rigidiamo su queste norme e sulla scadenza dell'ordinanza, e facciamo partire la stagione turistica anche in Sardegna.
Ma guarda, quello che secondo me oggi andrebbe fatto è proprio questo, è coinvolgere le opposizioni. Voglio dire,
ma le opposizioni si possono coinvolgere anche da soli,
e non direbbe sì, ho capito, però ci sono anche dei riti e delle ritualità politiche, istituzioni, chiamiamole come vogliamo, però in questo momento le opposizioni non direbbero certamente di no. Basterebbe una telefonata da parte sempre del governatore, del tipo: allora ci vediamo in consiglio, facciamo un'azione fronte comune, ciascuno si muove, lo so, ma guarda,
io ci vediamo
nulla.
In consiglio ci credo poco, no, io credo che potrebbero nei corridoi rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione parlarsi, trovare un accordo e dire: facciamo insieme un appello per la riapertura che non ha nessun colore, che non è né di maggioranza né di opposizione, ha il colore della Sardegna, cioè fateci, i dati sono questi, tabella con i dati, alla luce di queste cose, perché ostinarsi a tenerci chiusi un'altra settimana?
Non c'è dubbio, ma io ti dico questo perché ne ho visto, ne ho vissuto, cioè sono bastate tre telefonate per poi ritrovarsi attorno a un tavolo, oggi magari intorno a un tavolo è un po' difficile, trovate voi la soluzione, che sia Zoom o che sia Classroom
anche semplicemente 5 righe di testo con
tutta
delle
la serie
firme,
di firme, e ciascuno poi si muove, ecco. Però il primo passo va fatto,
fatto tra
subito,
oggi e domani,
oggi,
perché venerdì ci sarà la decisione, ed è importante che tutta la Sardegna, non la maggioranza o solo l'opposizione, tutta la Sardegna chieda di far valere i dati, che sono sempre più rassicuranti, e di poter riaprire, di poter fare quello che stanno facendo tutte le altre regioni italiane, spesso con dati peggiori della Sardegna. E va bene, chiudiamo qui il capitolo e passiamo ad altro. Io farei proprio uno split, non parlerei neanche a questo punto di vaccini, proprio andrei extra COVID.
Ti porterei a Disneyland.
Vedi, a Disneyland vado sempre volentieri.
Ci vieni volentieri, perché la notizia ha rimbalzato un po' su tutti i siti, e oggi il caffè di Gravellini è dedicato a Biancaneve, il principe Buzzurro.
Il principe Buzzurro. Di che cosa parla?
È successo che evidentemente il COVID lascia degli strascichi importanti. Due giornaliste sono andate in visita a Disneyland, credo a San Francisco, qualcosa del genere, comunque in California, quella zona là. Insomma, vedono questa scena in cui il principe azzurro si avvicina, la ricostruzione della fiaba di Biancaneve e Cenerentola, si avvicina alla principessa dormiente, la bacia e lei si sveglia. E loro si interrogano, dicono: ma com'è possibile? La baciata senza chiederle il permesso è una violenza nei confronti di Biancaneve. breve, qui bisogna riscrivere tutto. Ecco, siamo arrivati ai veri, come siamo arrivati in America, non stanno molto bene, quindi Gramellini fa il suo caffè, ovviamente molto molto divertente su questo questo tema, esatto, dice: ma per svegliarsi dall'incantesimo era necessario che l'altolocato molestatore la baciasse. Non bastava un caffè doppio o una radiosveglia con la voce di Mara Maion, che aiuto. Fu così che la favola rimase sospesa in attesa del lieto fine, e il principe, a forza di aspettare, si appisolò anche lui. Speriamo che prima o poi qualcuno si svegli. Ecco, questa è la conclusione di questo articoletto.
E lo speriamo anche noi. Se non vi foste ancora svegliati, vi facciamo
cosa
svegliare
c'è
da
che ci
Bobby Humphrey. Dai, vediamo se Bobby Humphrey vi sveglia. Vediamo un po'. Non è il maestrale che arriva,
no,
è il vento della città del vento, ovvero di Chicago, Chicago Dam. Chicago, città del vento, ma bellissima città, città anche del blues, della musica black, in questo pezzo di Bobby Humphrey, caratterizzato sempre dal flauto traverso, di cui Bobby Humphrey era uno specialista. Due titoli dal Corriere della Sera, prima pagina. Intanto il voto in Spagna: Madrid trionfa la destra, Iglesias lascia la politica. La capitale in controtendenza rispetto ovviamente al governo nazionale, insomma un vento di destra che inizia
a soffiare
sulla Spagna, partendo dalla città di Madrid. Il popolare Ayuso supera il blocco di sinistra, appoggio esterno di Vox. Passo indietro dell'erede degli Indignados.
Sì, erano i grillini della Spagna.
Lui muoveva
i grillini della Spagna. Non si sono evoluti come i nostri.
Ecco, invece colpo di scena nel calcio italiano, dove arriva prepotente Mourinho. La trattativa segreta, viaggio a Londra. Ecco come i Friedkin, che sono i nuovi padroni della Roma, hanno convinto Mourinho, l'hanno convinto con un contratto da 7 milioni netti l'anno.
Ecco, che ricordiamo che il calcio è l'industria in fallimento da anni, nel senso che spendono soldi che non hanno, non si capisce con quale motivo
a loro
sia permesso tutto questo. Ci sono degli stipendi che danno a calciatori che ovviamente non si sa come li pagheranno.
Le cose che fanno non sono virtuali, no, cioè comunque i soldi in banca da qualche parte
arrivano. Ecco,
comunque, però, contratto da 7 milioni netti l'anno per Mourinho. più una buona uscita, una piccola buona uscita da 9 milioni di euro dal Tottenham, dai.
Ah, così, così giusto, per
vabbè, se ne sta andando prima, deve chiudere casa, trasloco. Ci sono delle
sai
spese
che fatica,
extra.
Certo.
Che cosa trovi di interessante da condividere con i nostri ascoltatori, Giovanni?
Chiudo su Mourinho, perché ieri ho letto questa notizia e leggevo anche che questo qua è uno degli allenatori che fa spendere di più alle società.
Perché
cioè
chiede collaboratori.
A parte questo, ma poi chiede sempre di giocatori che costano una marea di soldi.
Certo,
quindi
lui,
la Roma si è infilata.
Lui, cioè, quando l'allenatore è lui la star, lo devi accontentare. Quindi è una star che costa un sacco di soldi, perché ti chiede...
Si è infilata bene,
pedine, cioè
si è
diventa...
infilata bene la Roma.
Vabbè,
con questo
però, vuol dire che lo posso, pensano di poterlo fare. Sono quelle mosse che le fai, cioè sai, giochi tutto per tutto, e se, o la va o la spacca, spesso la spacca.
Allora, altra notizia è l'alloggio Ungheria, perché l'affare si ingrossa sempre di più. Complicatissimo entrare, districarsi in mezzo a queste.
Intanto si tratta di capire
situazione.
Se questo signor Amara sta facendo l'ennesima, diciamo,
è una buttata oppure no.
Per inquinare, per depistare, oppure se c'è del vero, se c'è del marcio in Danimarca. Sicuramente qualche dato oggettivo è saltato fuori che c'era, che questo, diciamo, fascicolo scottante con le dichiarazioni di Amara è stato tenuto più o meno imboscato per un anno e mezzo,
e anche più,
fino a quando una collaboratrice del dottor Davigo, che era uno di quelli che un po' l'aveva imboscata, anche se poi ha detto io l'ho passata a chi di dovere, alludendo al fatto di averla passata addirittura a Mattarella.
Ma come, gliel'ha mandata via apposta?
Gli ha fatto avere il fascicolo con le dichiarazioni dove Amara parlava di questa loggia che controllava il CSM. Beh, tra l'altro il presidente, voglio dire, il presidente della Repubblica presiede anche
il
CSM,
del CSM, sì.
Quindi voglio dire, aveva tutti i titoli. Ma soprattutto, mentre questa dossier era imboscato, c'era una segretaria di Davigo che a quanto pare faceva fotocopie e le mandava ai giornali per dire insomma guardate che c'è questa storia ma non la vogliono tirare fuori.
Non la vogliono tirare fuori. Tra l'altro ricordiamo che secondo le rivelazioni di Amara, questa loggia Ungheria, in questa loggia Ungheria ci sono dentro politici, magistrati, rappresentanti del CSM, rappresentanti delle forze dell'ordine.
Diciamo
ovviamente...
è una P2 riveduta e corretta, però diciamo ben radicata dentro l'organo di autogoverno della magistratura, che di fatto oggi rappresenta il potere, diciamo quello che fa più paura in Italia.
Beh,
perché
detto,
controlla
sì.
anche la politica.
Controlla anche la politica e quindi, nessuno controlla loro.
E loro assolutamente non è controllato da nessuno. Quindi avere le mani dentro il CSM in qualsiasi modo questo avvenga rappresenta, voglio dire, un'arma fondamentale per avere poi il controllo del paese.
Comunque
alla fine.
Su questa vicenda ci sono aperte 3 inchieste e tra l'altro pare che oggi Davigo sarà sentito dai magistrati romani per capire come si è comportato rispetto
Pier
a queste
Camillo,
carte.
Pier
il famoso Pier Camillo,
va in procura.
Un altro che è molto simpatico quanto Galli. Sì, sì. E vi ho detto tutto, cioè fate voi.
E vabbè, comunque loggia Ungheria di cui si occupano sempre di più i giornali. A me piace molto, diciamo, il lavoro che sta facendo in questo, a proposito di questo caso, ma non solo, il Riformista.
Ah, pensavo il Fatto Quotidiano.
Sansonetti, no, il Fatto Quotidiano tace. È uno di quei giornali che misteriosamente su questa cosa tace, perché pare che insomma, in qualche modo non fosse del tutto, diciamo, al di fuori, all'oscuro della questione.
Certo, no, il Riformista, in effetti, Sansonetti è un giornalista che ha preso
delle
buone
molto,
posizioni
molto interessanti.
Esatto, quindi questo sta oggi, magari più tardi ne sapremo di più di questo incontro, interrogatorio, non lo so come, a che titolo ci vada, però viene sentito, ecco.
Ecco, invece torniamo in Sardegna, vediamo che cosa ci offre la stampa locale tra Nuova Sardegna e Unione Sarda. Cagliari si parla oggi di?
Beh, Cagliari si parla intanto di che cosa? Ecco, fondo usura, c'è un boom di richieste.
Per le vittime dell'usura?
Sì, sì, la Caritas ha messo a disposizione, lo scorso anno sono stati erogati 1,9 milioni di euro per risolvere delle situazioni ovviamente difficili, perché l'usura riguarda in questo caso, in questo anno, hanno soprattutto famiglie da una parte e imprese
attività,
e attività
commerciali
e piccole attività dalla
gente
dalla,
che si è trovato in difficoltà. Tra l'altro ne approfittiamo per dire che insomma sta arrivando una nuova infornata di sostegni che prevedono varie misure, tra i quali sconto sull'IMU, smart working, agevolazioni su affitti e sfratti, voucher di vario genere, tra i quali voucher per le palestre, anche per aiutare questo settore a ripartire. Il decreto dovrebbe essere, diciamo, in via di definizione.
In via di definizione. Guarda, io questo guardavo lo specchietto del fondo della Caritas nel 2020, lo dicevo, sono 1.900.000 euro. Pensate che nel 2019 erano soltanto 1.600.000, cifre comunque importanti, comunque importanti, però fa capire come ci sia un'escalation dovuta anche al momento difficile che stiamo vivendo. È cambiato finalmente lo skyline del porto di Cagliari. Cioè, ieri
sono caduti gli ultimi dentini.
Gli ultimi, ci siamo tolti di mezzo sta roba.
Chissà se Reiana li ha messi per il topolino. Passerà il topolino a mettere i soldini nei dentini?
E quanti soldini dovrebbe portare questo topolino?
Il credo topolino tanti. Dell'autorità portuale. A parte che c'erano molti topolini, secondo me, proprio dentro i silos.
Saranno scappati.
Chissà che fine hanno fatto quei poveri topolini rimasti senza casa. Vabbè, comunque è cambiato lo skyline. Mi sembra che gli abbiamo dato un'importanza anche eccessiva a questo evento che ci ha tenuto occupati. Sì. L'abbiamo serializzato, è stato bravissimo qua il presidente dell'autorità portuale nel trasformare in evento, cioè orde di fotografi, cineoperatori della domenica, messi nei vari punti,
varie dirette, social, ovunque questa cosa del crollo
è caduta. Abbiamo trasformato un evento non felice, perché è vero che probabilmente quell'area verrà recuperata per fare altre cose altrettanto importanti, però si era partiti dall'idea di ristrutturare e utilizzare in qualche modo, farsi venire una bella idea per utilizzare in qualche modo quelle cubature. Il bando che era stato fatto era andato deserto, quindi alla fine si è deciso di abbattere, di recuperare.
Esatto, non sono stati riconvertiti, quindi... Boh, adesso chissà cosa si farà lì poi. Ma
intanto dobbiamo togliere un po' di macerie, vediamo quanto ci metteranno, perché se dopo lo scoppio devi anche ripulire.
Ma perché non si buttano a mare queste?
Non funziona così. Quello l'hanno fatto alla Maddalena, quando hanno fatto la famosa, ti ricordi? Sedia del G20.
Lo diceva apposta.
Lì hanno buttato tutto in acqua. Va bene, e Cagliari invece si occupa oggi di case popolari. Di che cosa si
case
occupa?
Popolari, di alloggi popolari. Allora, case popolari tra muffa e degrado, edifici cadenti, pozzi neri, infissi rotti, gli inquilini, nessuno interviene. Questo da San Michele a Pirri fino a Ismirrioni. Il comune, mi veniva Ismi. Vabbè, ma poi vi spiegheremo perché. Ismi, la prima volta che l'ho letto Ismi ho pensato, ma che è Ismi? Poi io, vabbè. Abbiamo capito, il comune ora manutenzione straordinaria, quindi questo è l'intervento di apertura del Corriere.
Le case popolari sono veramente un tasto dolente, non solo perché sono in condizioni penose quelle che ci sono e che esistono ormai da tanti anni e le manutenzioni sono ferme, insomma basta farsi un giro o accendere ogni tanto Ziulai su Telecosta Smeralda per vedere che insomma come vive la gente che negli alloggi popolari della città e del suo hinterland, ma soprattutto perché non se ne fanno di nuove, cioè i progetti di housing sociale sono abbastanza fermi
al palo.
Se ne è parlato tanto negli anni della giunta di centrosinistra, adesso devo dire da quando c'è Truzzu ne sento parlare pochissimo, non so se si stia lavorando almeno per fare andare avanti le cose già finanziate e già stabilite, già messe nero su bianco. Sarebbe importante perché c'è domanda di alloggi a prezzo sociale per giovani che si vogliono, diciamo, rendere autonomi. La città non offre tanto.
Su questo non c'è dubbio, bisogna intervenire. C'è una foto in questo che spiega un po' l'articolo che viene raccontato. È l'interno di una casa con questo soffitto completamente nero. Allora, è vero che le case di questo tipo, le case popolari, vanno a persone indigenti che non hanno soldi, non hanno stipendio e quant'altro. È vero che il comune deve intervenire per fare le manutenzioni straordinarie, ma caspita, ma tu che ci vivi? Un minimo di decoro anche in questo.
Dipende da che cos'è quella perdita. Se quella perdita è ordinaria amministrazione, se c'è un tubo che perde sopra, cosa fai? Cioè, se quella famiglia ha difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena, secondo te deve far venire l'idraulico?
No,
l'hai mai chiamato
però,
un idraulico perché c'aveva il tubo?
Però,
la perdita dal vicino di sotto.
Un infisso rotto, un qualcosa di più piccolo. Caspita, così come si trovano i soldi per le sigarette, secondo me si potrebbero anche trovare i soldi per dare un minimo di decoro. Fermo restando che chiaramente l'amministrazione l'amministrazione o chi per loro, regionale, comunale, quant'altro, deve intervenire sulle cose grosse. Però ecco, un
io
minimo...
sono sicuro che ci sono le case, diciamo, anche le case poverissime, tenute con decoro e con attenzione alla pulizia e all'igiene, così come ci saranno probabilmente quelli che se ne fregano e che vivono lì accampati. Beh, cioè,
ma infatti è un
però,
ragionamento
secondo me,
generale.
Se
eh?
Si chiamano case popolari è perché sono case di proprietà del comune o di qualche ente che si occupa di case, che deve sovrintendere alle manutenzioni, perché vuol dire che sono fatte per gente che non ha la possibilità di star dietro a questi costi. Dopodiché tu mi dici, sono gli stessi che buttano la spazzatura per strada, che fanno le discariche clandestine? Sì, però
cioè,
c'è sempre
dire...
un'assenza del pubblico in queste cose, cioè manca il pubblico anche sotto forma di controllo, magari.
Sì, quello,
di
che, voglio, quello che voglio dire
la,
io,
se la tratti male te la tolgo la casa popolare.
Quello
io sarei per dire così.
Ecco, esatto. Quello che voglio dire io è che non c'è sempre il bianco o il nero, cioè non sono mai cose nette, colori
però
netti.
Il pubblico ci deve essere,
però ci deve
almeno
essere
sotto forma di controllo, di punto di riferimento, e soprattutto deve continuare a progettare case popolari o case o nuove forme di housing di per dare alloggio alle nuove generazioni che non ne hanno. Magari non è più necessario fare le case come si facevano una volta, gli mega appartamenti. Oggi i ragazzi magari cercano degli appartamenti più piccoli per poter vivere secondo nuovi modelli. Si sta pensando molto anche a condomini dove tu c'hai dei servizi centralizzati, per esempio.
Sì, si usano molto la lavanderia e altre cose che possono essere
quindi
delocalizzate.
Diciamo, con un po' di fantasia e mettendo a lavorare le intelligenze che ci sono, perché abbiamo fior di architetti e di progettisti in città, progettare degli interventi nel campo dell'edilizia popolare secondo me sarebbe importante, non soltanto per i poveri, quelli diciamo che ci vengono in mente quando pensiamo alle case popolari, ma per i nuovi poveri che poi sono i nostri figli che stanno cercando lavoro e che non ce l'hanno ma vogliono andare a vivere da soli, che è importante, no? Va bene, discorso lungo, 8.51,
sì.
Direi di mangiarci un bel hamburger al sangue, ce lo porta
a me.
Cool and the Gang.
Io sono vegetariano.
Raw hamburger. Hey y'all, clap a glass of chocolate butter, milk and raw hamburger, please. Man, I ain't never heard no food like that. All the world is raw hamburger, glass of chocolate butter, milk, man. My goodness.
Look, man, since my gas got turned off, all I've been eating is beef. B-E-F. Oh, I've
hamburger al sangue. Per quelli che ci ascoltano, diciamo a quest'ora saranno le 13.53, può andare bene, dai, la mattina è un po' indigesto col cappuccino.
Sì, non è il granché,
non è il massimo, però allora di pranzo può far venire l'acquolina in bocca. Parlavamo di case, di crisi degli alloggi, e c'è un intervento del governo inserito all'interno del recovery plan, ovvero del next generation, perché ricordiamo che poi la finalità di questo grande piano europeo è quella di aiutare le generazioni più giovani. E tra i problemi che hanno le generazioni più giovani è appunto quello di trovare casa. Una casa, anche perché spesso non hanno, diciamo, capitale, non hanno messo da parte soldi per poter pagare un anticipo. Quello che frena l'acquisto di una nuova casa è il problema dell'anticipo, che non tutti i ragazzi hanno, soprattutto a quell'età lì è difficile che tu sei riuscito a mettere da parte un po' di soldi, manca.
Certo.
E perché poi alla fine il mutuo con i tassi che ci sono adesso costa quanto un affitto. Cioè non è molto diverso fare un mutuo o pagare un affitto. Il problema è l'anticipo. Allora, la misura inserita dal governo nel PNRR, ovvero nel Recovery Plan, prevede mutui al 100% per i giovani garantiti dallo Stato. Il che significa che per comprare casa basteranno pochissimi contanti, perché si pensa anche ad annullare le imposte relative all'acquisto dell'immobile e alla stipula del mutuo, come prevede appunto la bozza del decreto sostegni. Insomma, ci sono novità in vista per gli under 35, credo under 36.
Importante questo.
Molto molto importante. Ragazzi all'ascolto, informatevi e state in campana, perché può essere l'occasione appunto per provare a comprarvela la casa piuttosto che ad affittarla. Altra notizia interessante che vedo sul giornale di oggi riguarda l'Alitalia. In questo momento Draghi ha sul tavolo il dossier per la nuova Alitalia e per, diciamo, la ristrutturazione della compagnia.
Non c'è mai riuscito nessuno
dell'ex compagnia di bandiera. Vediamo qua se
vediamo che succede.
Poi Draghi vola, non lo sai.
Sì,
sì, Draghi,
esatto.
Tra le varie caratteristiche,
tra le varie.
Oltre a fare fuoco dalla bocca e a fare molta paura, ad essere molto ascoltati quando parlano, sanno volare.
Vediamo cosa
Quindi
succede.
Vediamo che cosa farà. Bisogna ripartire entro l'estate, perché l'estate anche per l'Alitalia è un piatto golosissimo che non può rinunciare sicuramente a fare, a mangiare. E quindi i tempi sono molto stretti anche per questo dossier. Vediamo cosa si inventerà Super Mario. E qua anche la Sardegna, voglio dire, ha tutto da guadagnare.
Abbiamo tutto da guadagnare perché l'Italia è l'unica che garantisce un determinato servizio e l'unica che garantisce anche un decoro nel volo, perché... Cioè, non c'è paragone, è vero? Tra l'Italia e gli altre.
Ecco. Vabbè, speriamo che riesca a mettere insieme il decoro anche con i conti economici, perché spesso questo decoro è quello che ha fatto fallire la società.
Sì.
Solo che c'erano 5 assistenti di volo, laddove magari ne bastavano
ne
2.
Ne bastavano 2, sì, cambiavano le divise ogni 3x2.
Vabbè, diciamo,
cosettine
vediamo.
Così.
Decoro, mettiamo... sì, ma anche con, diciamo, con stando sul
con
mercato.
Giudizio, con giudizio.
Stando sul mercato.
Senti, mi ha colpito la notiziola su Cagliari, perché
sì.
L'Unione ha questa notizia dai quartieri.
Yes.
Cioè, praticamente le fontanelle, i vari rubinetti che si incontrano ogni tanto per strada.
Sì. Persi, sempre spenti, no?
Persi, no, al contrario, persi ogni giorno 17.000 litri d'acqua.
E chiudeteli sti
perché rubinetti. Non si chiudono, non funzionano, quindi ci sono difficoltà, il comune deve intervenire. Non soltanto si perdono 17.000 litri d'acqua al giorno, ma questa roba qua costa circa 50 euro ogni giorno che viene dato ad Abbanoa per queste perdite. Non si contano le segnalazioni un po' in tutta la città, non soltanto dei singoli cittadini che chiamano per denunciare il servizio, ma anche dei consiglieri comunali bipartisan, quindi dal centrodestra la Anedda, al centrosinistra
non sprechiamo
la Ghira,
l'acqua,
via,
che quindi... poi arriva l'estate, insomma,
comunque
siamo in difficoltà.
Esatto, il comune dice da oggi inizieranno le riparazioni,
comune...
però 17.000 litri d'acqua ogni giorno
sì,
fa,
però
fa
ne
veramente...
ha risparmiato talmente tante nella pulizia della strada il comune di Cagliari, che voglio dire, due fontanelle che sgocciolano, secondo me sono il male minore, mi viene da dire. Truccio
Benoni
non ha mai lavato una strada, cioè non ho mai visto un idrante io in tutto il tempo della giunta Truccio, cioè la città è caddozza come non mai.
Questo
meno male che perdono le fontanelle.
Era un invito
fatemi andare un po' controcorrente, dai.
Era un invito al fai da te.
Invece il comune potrebbe mettere vicino alla fontanella anche un bel secchio con uno spazzolone e facciamo una cosa dal basso, cioè pulite il vostro pezzo di strada,
come
cioè,
dire,
cittadino.
L'orto cittadino
esatto.
A questo, alla pulizia del marciapiede.
Allo spazzino fai da te.
Ecco, una roba del genere.
Il Truzzo in questo modo è contento, dai.
No.
E va bene, vabbè, sono arrivate le 8:58, quindi ci rimane poco tempo. Dovremo dedicare un po' di attenzione nei prossimi giorni, Giovanni.
A che cosa?
Molta attenzione alla situazione che riguarda lo spettacolo. E qua diventiamo improvvisamente seri.
Sì.
Perché le voci che arrivano dalla regione dicono che nei budget, soprattutto nel budget dell'assessorato al turismo, lo spettacolo rischia di diventare la Cenerentola. Questo ci viene confermato. Pare che, insomma, gran parte del budget dell'assessorato al turismo, che è importante, verrà destinato a grandi eventi sportivi, che poi voglio capire se sono il rally della Costa Smeralda o non so che cosa, o i campionati di padel o di tennis o gli internazionali di tennis. Però diciamo sono in allarme gli operatori dello spettacolo, che pensano di prendere soltanto le briciole. Nei prossimi giorni ci saranno delle mobilitazioni, tra l'altro si stanno riunendo in associazione i gruppi dello spettacolo proprio per organizzare una protesta e una sensibilizzazione su questo tema.
Beh, sarebbe un ulteriore dramma, perché già lo spettacolo è stato falcidiato, considerato poco a livello nazionale, a livello regionale, e si sta soltanto cercando di recuperare. L'idea che la famosa, che poi parliamo della famosa legge 7, quella del turismo, sì, degli eventi turistici per la stagione estiva, si dedichi esclusivamente agli eventi sportivi
o prevalentemente
agli eventi sportivi, non va assolutamente bene, anche perché poi parliamo di cose che vengono seguite pochissimo a livello locale, ti danno magari un passaggio
gazzosa in qualche canale tematico,
che ne so, su Sky Arena. Sky Arena, per dire.
Però è più facile, allora, dal punto di vista dell'assessore di turno, è più facile parlare con un unico rappresentante che magari è il presidente della federazione ping pong. Adesso ti sto dicendo una cosa.
Sì.
Ma abbiamo visto, ci sono stati anche dei casi clamorosi di manifestazioni assegnate, poi ritirate, perché ci si è accorti che l'interlocutore era un signor nessuno, per diversi milioni di euro stanziati, ricordo, no? È molto più facile invece nel mondo dello spettacolo. Chiaramente ci sono le rivalità tra i festival, tra le organizzazioni, tra i vari settori. È, diciamo, un lavoro più complesso quello che bisogna fare per gestire i bandi dello
spettacolo.
Certo,
perché ci sono tanti soggetti, che è la linfa poi delle attività regionali.
Però la politica
regionali.
È lì per gestire la complessità, non per parlare con un presidente di federazione, dargli un paio di milioni, fare un torneo di tennis o di ping pong, o un rally di qualche cosa, vedere due immagini
a Rai Sport, sappiamo neanche che canale
ha, e dire abbiamo fatto una super promozione della Sardegna. Non funziona esattamente così.
Il dramma è che soprattutto il mondo della cultura viene dallo scorso anno dal famoso Click Day, che ha scontentato
tutti quanti, avendo i soldi, quindi, non avendo fatto un bando in grazia di Dio, si è deciso di fare chi arriva prima a suonare il campanello si prende i soldi.
Ecco, l'idea che questo possa essere ritirato in peggio, quindi togliendo parte di questi spettacoli, non va bene.
Va bene, parleremo di questi temi nelle prossime settimane, perché c'è in atto una mobilitazione del settore, di cui Radio X è parte, a cui Radio X intende dare voce. Per oggi è tutto. Noi salutiamo i nostri ascoltatori di Extra Live, sia quelli della diretta che quelli della replica dell'ora di pranzo. Io ringrazio Giovanni Follesa.
Grazie a te, Sergio Benoni.
E noi ci sentiamo domani con un'altra puntata di Extra
Live. Sempre alle 8. Ciao, domani.
Ciao. Extra Drop.